Devo dire che sono tanti anni che vengo qua al planetario e insomma è sempre un'emozione, no? Almeno per me, questa scena, perché appunto ci permette di apprezzare qualcosa che non è più normale per noi e mi viene spesso naturale immaginare che quello che stiamo vedendo è quello che hanno visto tutti gli uomini di tutta la storia, andando indietro nei secoli, andando indietro nei millenni. E anzi, appunto, noi ci accostiamo per una volta al cielo come poteva essere visto addirittura nella preistoria. A me piace immaginare che cosa poteva sentire un essere umano di 30-40 mila anni fa, di fronte a questo cielo, di fronte all'evolvere, no, della Luna e delle sue fasi, così misteriosa, eppure così regolare, il cielo, i movimenti celesti del giorno, dell'anno, le fasi della Luna, sono le prime esperienze che l'uomo preistorico, che l'uomo che nasce alla propria coscienza, ha di una regolarità della natura, che la natura può avere una regolarità. Tant'è vero che sorprendentemente si scopre che ci sono dei reperti che mostrano come già più di 30.000 anni fa l'uomo aveva iniziato a contare i giorni delle fasi lunari, aveva iniziato a prendere coscienza di questa regolarità e quindi dei numeri, del conteggio che questo movimento regolare suggerisce. Nella stessa epoca preistorica, tra i 30 e i 40 mila anni fa, abbiamo evidenza della prima esperienza musicale. Questo è un flauto, pensate, che è stato ricavato da un osso cavo di un uccello preistorico, che risale a un'epoca tra 35 e 40 mila anni fa, con dei fori, quindi con già una capacità di accordare in qualche modo l'armonia del suono. Anche questa è una forma di regolarità, di scoperta di una armonia, anzi, di un'armonia che uno percepisce in prima persona, perché l'armonia della musica, del suono, è qualcosa di inesprimibile e che richiama alla coscienza proprio un senso di armonia. E questo è qualcosa che diventerà come un'esplosione di coscienza nella cultura greca, no? La cultura greca, qui stiamo passando, abbiamo scavalcato millenni e millenni, ma a questo punto arriviamo a una fase di presa di coscienza di questa possibilità armonica nell'universo, della intuizione che la realtà tutta può avere un ordine che i numeri esprimono, no? Tutta la scuola pitagorica fa del numero quasi una sorta di riferimento divino, no? È un riferimento che dà un senso alla realtà e cerca di essere o viene intuito come quasi l'essenza di ogni cosa. Ma la scoperta più impressionante fu proprio a riguardo, nella scuola pitagorica, proprio a riguardo dell'armonia musicale, no? Dove una corda che venga pizzicata con un fermo a distanze che rappresentano delle proporzioni tra numeri primi molto semplici, danno luogo a dei suoni armonici. Questa fu una scoperta che appunto diede vigore a questa intuizione che il numero contiene il segreto dell'armonia della natura. Per cui se questa corda noi la fermiamo a metà, le due metà evidentemente producono lo stesso lo stesso suono se noi le facciamo vibrare. Se qui abbiamo un terzo e due terzi, abbiamo l'ottava. Se abbiamo due quinti e tre quinti, la quinta e così via. Quindi a rapporti semplici tra numeri naturali corrisponde l'esperienza di una armonia percepita in prima persona. Questa deve essere stata una, come dire, una scoperta vertiginosa, una scoperta che ha aperto la strada a pensieri prima impossibili, perché nasce qui l'intuizione di questa corrispondenza, per quanto ancora vagamente percepita, questa corrispondenza misteriosa tra la realtà naturale e un ordine nascosto, dove il numero, per ora semplicemente il numero, numero intero, è la chiave di lettura. Ma naturalmente la storia procede e dalla scuola pitagorica, nell'ambito della cultura greca, nasce una prima cosmologia che fa della geometria del cerchio la chiave di volta. Cioè la ricerca, quindi, di una forma geometrica che sia il più essenziale possibile. Il moto circolare uniforme è la chiave con cui viene guardata tutta la realtà cosmica. Tutti i movimenti, secondo la scuola platonica, tutti i movimenti celesti, devono poter essere rappresentabili come combinazioni di moti circolari uniformi. Vedete, è la ricerca di una essenzialità che ha un successo fino a un certo punto, ma riesce per la prima volta a ipotizzare un ordine del cosmo che ha una sua anima dal punto di vista geometrico. È Platone che dice: dire che l'intelligenza ordina tutte le cose è degno dello spettacolo che offrono il cosmo, il sole, la luna, le stelle e la rivoluzione celeste. C'è una intelligenza, cioè c'è una essenzialità nell'ordine della natura. Questa è un'idea che procede e che nel Medioevo il cosmo geocentrico greco viene, come dire, adottato per altri secoli, e questo ulteriore cielo che è comparso è l'empireo, che la cultura cristiana del Medioevo aveva aggiunto oltre il primo mobile, ma questa idea dell'ordine fondamentale nella realtà fisica rimane in modo molto forte. Come Dante ci ricorda, le cose tutte quante hanno ordine fra loro. Questa è un'affermazione fortissima. Cioè affermare a priori la fiducia del fatto che tutte le cose sono ordinate fra loro è un'affermazione fortissima. Peraltro è il presupposto per qualunque ricerca scientifica. Quando noi cerchiamo di scoprire qualcosa che ancora non conosciamo è perché abbiamo fiducia che anche quella cosa possa essere ordinata, essere in rapporto con tutto il resto. E questo nella cultura medievale era il segno proprio della intelligenza suprema, l'intelligenza creatrice di Dio, no? Le cose tutte quante hanno ordine fra loro e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante, è una analogia di una intelligenza superiore. Arriva poi Galileo. Galileo intuisce una via potente per dare voce a questo ordine nascosto nel mondo fisico, nel mondo naturale. Quando dice è forza confessare che il voler trattare le questioni naturali senza geometria, la parola geometria qui va presa in senso lato, diciamo senza la matematica, d'accordo? È un tentare di fare quello che è impossibile ad essere fatto. Questa è un'altra affermazione molto forte, cioè per cogliere questo ordine nel moto e nel comportamento del mondo fisico, non è che la matematica è un aiuto. Galileo sta dicendo la cosa più radicale. Sta dicendo che è impossibile cogliere quell'ordine se non attraverso il linguaggio della matematica, se non attraverso quella che lui chiama la geometria. E lui, infatti, è l'iniziatore cosciente e, pienamente consapevole del metodo con cui si avvicina a questa indagine, è il primo a mostrare come il comportamento, ma non solo degli astri e del mondo celeste, ma anche del mondo che noi viviamo nei nostri dintorni, sia in fondo riconoscibile in un ordine che la matematica riesce ad esprimere. E sono suoi i primi esperimenti dove con la caduta dei gravi fa vedere che il percorso, la traiettoria di un corpo è un arco di parabola che è la combinazione di un moto rettilineo uniforme e di un moto uniformemente accelerato. E questa è matematica che, molto semplice, che per la prima volta in modo quantitativo e sperimentalmente verificato corrisponde a un comportamento della natura. Questo farà da base per Newton, che farà dei passi da gigante rispetto a Galileo, evidentemente, e per la prima volta formula quella che è una legge universale, cioè una legge che ha la pretesa di valere ovunque e sempre nell'universo. Questo sarà un po' il punto su cui vorrei stasera, sottolineare, no? A proposito, io farò vedere delle formule matematiche come questa, va bene? Allora, chi le conosce se le può godere, le sente familiari. Chi non le conosce non si deve assolutamente spaventare, perché quello che significano, ve lo dico, non ha importanza il dettaglio. Quello che per esempio qui vi sto dicendo con questa scrittura matematica, questa qua, stiamo dicendo che esiste una forza gravitazionale che vale per due masse qualunque nell'universo. Questa è l'aspettativa di questa legge, che dà una forza di attrazione che ha un certo valore, che dipende dalle masse e dipende da quanto sono distanti fra di loro, va con l'inverso del quadrato della distanza. Ma qui c'è un'altra legge universale, è quella che ci dice che questa forza produce un movimento, cioè che questa forza accelera i corpi. Ecco, questo accoppiamento di queste due leggi fondamentali per la prima volta hanno questa pretesa o questa aspettativa di valere sempre e ovunque. Per Newton l'universo era un universo infinito nello spazio e il tempo è infinito nel passato e nel futuro. E con questa legge, in linea di principio, noi riusciamo a descrivere le forze e quindi i movimenti di tutte le particelle dell'universo. È un'idea, vertiginosa. E qui abbiamo dei successi straordinari su questa legge, perché prima riesce a spiegare il moto dei pianeti, oltre che quello dei gravi sulla Terra, ma anche il moto delle comete, che era concepito come il moto più bizzarro dell'epoca. Le comete arrivavano senza sapere quando e dove andavano, eppure con questa legge riusciamo a spiegare i loro movimenti. Addirittura a un certo punto, nell'Ottocento, si incominciano a vedere le stelle binarie, il movimento delle stelle, non solo dei pianeti, è governato, quindi anche a distanze enormi, è governato dalla stessa legge, che appare veramente come una legge universale. Ma non finisce qua, perché, come sappiamo, un certo Albert Einstein a un certo punto si rende conto che la legge di Newton è un caso particolare di una legge molto più profonda, che ha anche proprio concettualmente un altro tipo di approccio, che è la relatività generale, dove la gravità questa volta è concepita come l'effetto della curvatura dello spazio che dice alla materia dove andare, dove muoversi, e la materia a sua volta dice allo spazio come curvarsi. Quella cosa apparentemente neutra che è lo spazio e il tempo sono in realtà malleabili ed è la materia che modifica la loro geometria. Questo è la gravità, questo si riduce alla legge di Newton in casi limite, dove le masse non sono, dove diciamo, le forze in gioco non sono troppo grandi, ma è molto più generale ed è diciamo, famosa la prova della validità della legge della relatività generale quando nel 1919 ci fu un'eclisse totale di Sole e si poté mostrare come il percorso della luce di una stella lontana che passava radente al Sole veniva effettivamente deviata rispetto alla posizione che la stella avrebbe avuto, proprio perché la massa del Sole curva lo spazio nei suoi dintorni e modifica il percorso della luce. Questa nuova visione, anch'essa quindi legge universale, ha una conseguenza straordinaria, che neanche Einstein aveva colto, ma ci sono voluti questi due signori, Friedman e Lemaître, che si resero conto che in questa chiave di lettura abbiamo inevitabilmente un universo che non è come Newton pensava, infinito nello spazio e nel tempo e sempre uguale a se stesso, ma al contrario è un universo dinamico. L'universo nel suo insieme si espande. È una previsione di fatto della relatività generale che poi verrà confermata nel 1929 dalle osservazioni di Hubble. E dunque, se l'universo si espande, vuol dire che nel passato questo universo doveva essere più compatto fino ad arrivare a un cosmo primordiale. Questa situazione ci fa prevedere che c'è un momento iniziale della storia dell'universo e che c'è una evoluzione dell'universo in quanto tale. E allora capite che qui c'è una questione affascinante, cioè in un universo che nel suo insieme muta, è ancora pensabile che ci siano delle leggi che rimangono sempre uguali a se stesse? Che cosa sono queste leggi scritte in linguaggio matematico che, se tali sono, continuano a descrivere l'ordine dell'universo in un universo che nel suo insieme muta, muta radicalmente, come vedremo. E possiamo affacciarci all'universo primordiale, all'universo di miliardi di anni fa, interpretando che ciò che vediamo con leggi che valgono anche qui e ora. E allora vediamo come possiamo avvicinarci esemplificando a questa domanda. E il modo in cui vorrei arrivare a questo è di tornare alla costellazione di Orione che ci ha fatto vedere prima Riccardo, che è qui a sinistra, alla mia sinistra, dove vediamo stelle diverse. Ma vorrei fare introdurre questa osservazione di nuovo al nostro Dante. La sfera ottava vi dimostra molti lumi, li quali e nel quale e nel quanto notarsi possono di diversi volti. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che l'ottava sfera, che è la sfera delle stelle, nella visione geocentrica medievale, greco-medievale, la sfera delle stelle fisse, quindi mostra molti lumi, tante luci, le stelle, li quali e nel quale e nel quanto notarsi possono di diversi volti. Sono diverse tra loro, hanno volti diversi, sia nel quanto, che vuol dire sia perché una stella è più brillante di un'altra stella, ma anche nel quale, cioè nella qualità della luce. Che cos'è qui che intende Dante? È proprio il colore della luce. Le stelle hanno colori diversi. Certo, appunto, noi nei cieli milanesi del 2025 i colori delle stelle ce li sogniamo forse di notte, va bene? Ma per millenni l'uomo ha avuto chiaro questo fatto, che ci sono stelle come Betelgeuse qua o come Aldebaran che sono rosse e ci sono stelle come Rigel, per esempio, che sono blu. Con un telescopio qui vediamo queste due stelle, Betelgeuse e Rigel, e vediamo bene che sono di due colori diversi, oltre che due colori magnifici. Come mai le stelle hanno questi colori così diversi? Da dove viene questo fatto? Beh, anche qui mi piace immaginare di tornare a qualche migliaio di anni fa, quando per la prima volta gli uomini, mentre guardavano il cielo, si davano anche da fare, erano industriosi, con lentezza, ma con sicurezza, facevano dei passi avanti, delle scoperte. Una delle grandi scoperte fu il fatto che certi materiali, di certe pietre che contenevano certi metalli, se surriscaldate, cominciavano a brillare, a emettere luce. Magari le prime volte avveniva per caso, ma a un certo punto hanno cominciato a capire che era qualcosa di utile. E anzi, hanno cominciato a vedere che mettendo per esempio insieme rame e stagno, veniva una lega particolarmente resistente, e hanno cominciato a costruire cose diverse, opere d'arte meravigliose come questo carro che trasporta il sole, e questo ci testimonia ancora una volta l'attenzione, no? ai movimenti celesti, e magari punte di lance per fare caccia in modo più efficace. E purtroppo viene anche da pensare che forse queste lance le usavano anche in altri modi, perché l'uomo è sempre quello, è industrioso, intelligente, è capace, ma è anche capace di fare male. Sta di fatto che questa scoperta ci porta anche a realizzare che questi colori di questi metalli fusi sono colori diversi, e ben presto ci si accorge che a seconda di quanto è calda il pezzo di metallo che stiamo riscaldando, abbiamo colori diversi. Dove è meno caldo abbiamo un rosso cupo, dove è più caldo abbiamo un rosso vivo, dove è caldissimo è diventato arancione, poi giallo, poi addirittura bianco, e se potessimo riscaldare ancora di più andremmo addirittura verso il blu. Ecco, questo è quello che noi vediamo. E quello che sappiamo, questo non l'hanno scoperto, diciamo, gli uomini di 3.000 anni fa o di 5.000 anni fa, qui siamo, diciamo, se non altro nell'Ottocento, ci si rende conto che questi colori corrispondono alla lunghezza d'onda della luce. La luce è un'onda e la lunghezza d'onda rappresenta il substrato fisico misurabile di quella percezione che noi abbiamo del colore. Il colore della luce è determinato dalla lunghezza d'onda. Qui siamo nella parte visibile della luce, quindi a lunghezze d'onda che vanno, diciamo, da 0, da una frazione di micron di circa 0,4 fino a circa 0,7. Andando a destra di questo diagramma, dove le onde diventano troppo piccole, andiamo nell'ultravioletto, e di qua andiamo nell'infrarosso. Bene. Ricordo che il nostro scopo è andare all'origine dell'universo, all'origine, e domandarci se le leggi fisiche nell'universo appena nato sono le stesse leggi che noi constatiamo nel nostro presente. Allora, questo signore, Wien, 1893, si rende conto di una relazione matematica molto semplice e molto utile tra la lunghezza d'onda della luce e la temperatura. Ok? E dice la massima energia luminosa la ottengo a una lunghezza d'onda che è tanto più grande quanto più piccola è la temperatura, o viceversa, se io aumento la temperatura, scaldo molto il corpo, la lunghezza d'onda diminuisce. E infatti, come dice questo disegno, questo esempio, più scaldo il mio corpo e più la lunghezza d'onda diventa piccola, mi sposto da sinistra a destra. Ma questa è una relazione empirica. Era come Galileo che faceva cadere i sassi senza avere una legge universale. Non è una legge universale. Funziona, ma non so perché funziona. Però è importante, incominciamo a dire che c'è questa relazione. Bene, a questo punto ci possiamo anche tornare alle nostre stelle Righe e Betelgeuse. Beh, viene immediatamente da pensare che forse Betelgeuse è una stella meno calda, perché rossa, di Rigel, che invece appare azzurra, e evidentemente la sua lunghezza d'onda tipica è più dalla parte del blu che non dalla parte del rosso. E quindi la temperatura di una stella azzurra come questa è maggiore di quella di una stella rossa. E infatti così è. Qui abbiamo circa 11.000 Kelvin, gradi assoluti, per Rigel e circa 3500 per Betelgeuse. Il nostro Sole sta più o meno a metà strada. La temperatura superficiale del nostro Sole è circa 5800 Kelvin. E infatti il nostro Sole non è né rosso né blu, è un giallo intermedio. Ok? Ma ancora una volta la domanda è: qual è il segreto dietro a questa relazione empirica? Cioè, qual è la legge, se la troviamo, se esiste, fondamentale, universale, che sta dietro a questa relazione? E qui dobbiamo introdurre, diciamo, la visione che a fine 800 noi avevamo della luce. La luce, dice Maxwell, è un'onda elettromagnetica. Tanto è un'onda, l'abbiamo già detto. Ma che tipo di onda? È un'onda elettromagnetica, c'è un campo elettrico. È un campo magnetico che oscillano e viaggiano a una velocità strepitosa, che è appunto la velocità della luce, 300.000 km al secondo. Bene, noi adesso andiamo a prendere un corpo ideale, c'è un corpo che assorbe tutta la radiazione che lo colpisce. Questo, noi lo chiamiamo un corpo nero, va bene? Questo, per la teoria di Maxwell, emette una radiazione in funzione della lunghezza d'onda che ha questo andamento. Cioè, a grandi lunghezze d'onda va a zero, diminuisce rapidamente, ma, per esempio, questo è il caso di un corpo a 6.000 Kelvin, ma la sua teoria, che funzionava perfettamente per tutto il resto, prevedeva una cosa disastrosa. Cioè prevedeva che a lunghezze d'onda quello stesso corpo emettesse una quantità infinita di energia. Vedete che questa curva cresce all'infinito. Questo non è possibile. Non è che se noi scaldiamo un corpo a 6.000 Kelvin ci dà una quantità infinita di energia. È folle. Ma non c'era nessuna fisica fondamentale, nessuna legge fondamentale capace di spiegare quello che invece era l'andamento sperimentale. I punti gialli che vedete qua fanno vedere come invece questa energia si distribuisce nelle lunghezze d'onda. Quindi c'era una grossa impasse per questa discrepanza madornale tra la teoria, miglior teoria fisica possibile in quel momento, e peraltro assurda perché dava una quantità infinita, e la realtà fisica misurata da un esperimento. Ok? E qui arriva il genio, no? Il genio chi è? È quello che vede quello che hanno davanti tutti, ma ha un'intuizione che va oltre, spiazzante, una cosa spiazzante, non semplicemente un miglioramento, un punto di vista radicalmente diverso, ed è Max Planck. Max Planck nell'anno 1900 ha questa intuizione, che è un'intuizione fondamentalmente matematica, che è quella di dire, bene, se l'energia del mio corpo non può essere, non può assumere qualunque valore, ma soltanto multipli di una certa quantità minima irriducibile, allora le cose cambiano. Cioè, se l'energia luminosa può essere soltanto multiplo, n è un numero intero, 1, 2, 3, 200.012 è un numero intero, di un quanto di energia minimo, che cosa succede matematicamente? Succede che questa curva viene perfettamente ad allinearsi ai punti materiali. E questo è stata inizialmente proprio un'intuizione matematica, ma che ha aperto l'intuizione al fatto che fisicamente la luce è sì un'onda, ma è anche una cosa granulare. È misterioso, tutt'oggi è un dualismo che la nostra capacità di visualizzare non riesce a prendere fino in fondo. La luce è sia un'onda che una serie di corpuscoli. Questo è l'inizio della meccanica quantistica, di cui non parleremo. Ma quello che mi piace dire è che fu questa intuizione ad aprire la strada a questa comprensione profonda e universale di come un corpo a una certa temperatura emette la luce. E qui, a questo punto, ecco che ve la mostro, non ve la commento più di tanto, la legge di Planck. Questa legge è una legge universale che effettivamente, data una certa temperatura, che è questa T che qua sta qua sotto, mi dice, con l'unico parametro libero della temperatura, qual è il modo in cui quel corpo, un corpo per esempio a 6.000 Kelvin, emette la luce. Ok? E allora, una volta che abbiamo questa formula, io posso prevedere, vabbè, se invece che 6.000 Kelvin avessi 5.000 o 7.000 Kelvin, so prevedere qual è l'andamento che mi aspetto. Perché la matematica mi permette di fare questo e l'esperimento a questo punto è in grado di verificare, e vediamo che le verifiche concettualmente in questo disegno sono perfettamente riscontrate. Abbiamo quindi veramente una legge universale, e la cosa straordinaria è che da questa legge universale, la legge di Planck, fra le altre cose, discende matematicamente proprio quella legge di Wien che abbiamo detto prima, che inizialmente era una cosa puramente empirica, e invece adesso ricompare come conseguenza della legge universale di Planck. La legge di Wien è, la vediamo graficamente in questi punti, no? Più è alta la temperatura e più piccola è la lunghezza d'onda massima dell'emissione della luce. Ecco quindi che abbiamo una legge universale: l'energia emessa da un corpo ideale è data da questa legge di Planck, cosa che possiamo verificare in laboratorio e che evidentemente ci dà la chiave di lettura dell'emissione e quindi del colore anche della luce delle stelle. Perché appunto, per esempio, questo è il nostro Sole, le stelle, il Sole e tutte le altre stelle hanno un'emissione che ha più o meno, vedete, la forma della legge di Planck, salvo altre cose interessantissime che generano questa specie di rumore, che sono righe di assorbimento di cui non parliamo, ma la cosa che voglio sottolineare è che, vedete, data una certa temperatura per il Sole, 5.800 Kelvin, noi abbiamo una emissione misurata che corrisponde molto bene alla curva gialla che si intravede sotto, che è la curva di Planck a 5.800 Kelvin. Ok? Quindi questa è una legge universale che vale sicuramente nell'universo attuale, che vale nei laboratori, vale per le stelle, e adesso ci verrebbe voglia di capire se questa cosa vale anche per l'universo primordiale. Se noi andiamo nei primi momenti della storia dell'universo, quella legge c'era già, quella legge già governava l'ordine dell'universo oppure no? E allora andiamo oltre le stelle. Intanto ricordiamoci una cosa, che tutte le stelle che noi vediamo a occhio nudo sono una parte infinitesima di una famiglia di stelle che è immensamente più numerosa delle poche migliaia di stelle che vediamo a occhio nudo, che è la nostra galassia, che contiene centinaia di miliardi di stelle. Centinaia di miliardi di stelle. Questa mappa è fatta con il satellite, il telescopio spaziale Gaia dell'ESA, e ci mostra in questa specie di proiezione ovale l'intera sfera celeste. D'accordo? È come se qui vedessimo, che ne so, l'Europa, l'Africa, l'Asia, l'Oceania qua, il Nord America, il Sud America, è tutta la sfera, solo che è la sfera celeste, non è il globo terrestre. E qui vediamo che la maggior parte delle stelle sono su questa fascia, che è il piano della nostra galassia, perché questa struttura appunto è un disco appiattito al primo ordine, ma questa è la nostra galassia e ci sono molte altre galassie nell'universo. Se questa è una galassia non troppo diversa dalla nostra, che è distante qualcosa come 20 milioni di anni luce. Cosa vuol dire? Che qui vediamo in questa girandola qualcosa come 400, forse più, miliardi di stelle tutte insieme in questa struttura così graziosa. E questa è luce che ha viaggiato per 20 milioni di anni prima di arrivare a noi, attraversando ogni secondo 300.000 chilometri. Pensate quanti secondi ci sono in 20 milioni di anni. Questo vuol dire una cosa importante per quello che andremo adesso a dire, e cioè che noi stiamo vedendo questa galassia che si chiama M101, la stiamo vedendo come era 20 milioni di anni fa, sì o no? Certo, perché oggi catturiamo luce che porta un'informazione che è partita 20 milioni di anni fa, come ricevere una lettera che ci ha impiegato un po' di più delle poste italiane, diciamo, no? E naturalmente sulla lettera io leggo l'informazione che dello scrivente, giusto? Più noi osserviamo lontano nello spazio, e più ciò che vediamo appartiene al passato cosmico. Vedete che spazio, tempo e velocità della luce si intrecciano insieme in modo indissolubile. Quando parliamo della struttura dell'universo, di ciò che osserviamo nell'universo. Bene, questa è la galassia di Andromeda, ma ci sono miliardi di galassie nell'universo. Questa immagine è un'immagine presa dal telescopio spaziale James Webb, che è un telescopio spaziale della NASA che è stato lanciato pochi anni fa e è il più potente telescopio infrarosso in circolazione. Questo è un piccolo spicchio di cielo in cui quasi ogni punto che vediamo è una galassia, con l'eccezione di questa, di questi pochi punti con queste punte di stelle, che sono effettivamente stelle, ma queste punte sono un effetto di diffrazione dello specchio sagomato del telescopio. Quindi, diciamo, questi punti più luminosi sono stelle in primissimo piano che sono della nostra galassia, che sono in prospettiva davanti. Mi seguite? Come se fossero delle gocce d'acqua su un vetro che ho davanti agli occhi, ma io sto vedendo cose molto più lontane, che sono queste galassie. Tra l'altro, vediamo una cosa. Vedete, allora, ci sono delle galassie un po' più rossicce delle altre. Queste sono le più lontane galassie che conosciamo, tra le più lontane. E si trovano a distanza di 12, 13, forse anche 13 e mezzo, ormai, miliardi di anni luce. Quindi, noi attraverso quel campione di galassie rossicce stiamo vedendo un universo di 12 o 13 miliardi di anni fa. Tra l'altro vediamo come alcune di queste galassie, per esempio guardate, questo è spettacolare, ma lo si vede, diciamo, con un po' di occhio clinico, si vede molto bene anche in altri casi, ma questo è stra-evidente. Vedete, questa galassia è distorta dalla presenza della massa di quest'altra galassia che è molto più vicina a noi. È lo stesso, adesso diciamo concettualmente, è lo stesso identico effetto di quell'eclissi totale di Einstein del 1919, per cui la luce passando radente alla massa di questa galassia viene distorta. E noi studiamo, alcuni miei colleghi, questo non è proprio il mio settore specifico, ma alcuni nostri colleghi lavorano proprio su questo strong lensing, viene chiamato, e in questo modo scopriamo un sacco di cose meravigliose. Ma adesso quello che mi premeva era dire che queste galassie si trovano in un universo di 12 o 13 miliardi di anni fa. Dicevamo che la teoria della relatività generale e poi le scoperte osservative di Hubble ci hanno mostrato che l'universo effettivamente è in espansione. E più andiamo indietro nel tempo, evidentemente, e più noi vediamo un universo compatto, sì o no? Perché andando indietro nel tempo, l'espansione era incominciata da poco tempo, dunque la densità era maggiore, media, la temperatura media dell'universo era maggiore. È facile mostrare come ordine di grandezza che, misurando quanto rapidamente l'universo si espande, circa 14 miliardi di anni fa, due punti qualunque dello spazio dovevano trovarsi a una distanza che tende a zero, una distanza minima. Circa 14 miliardi di anni fa. Se queste galassie ci danno un campione di come era l'universo 13 miliardi di anni fa, vuol dire che noi le stiamo vedendo in un universo giovane, di appena un miliardo di anni. Più andiamo lontano nello spazio a osservare oggetti distanti e più li vediamo in prossimità di un universo che sta iniziando a espandersi. E se andiamo molto indietro nel tempo, ci aspettiamo che questo universo diventi bollente, tanto è compatto per appunto l'espansione ancora molto iniziale. E allora ci viene voglia di dire se non ci fosse per caso una luce che ci raggiunge da una spiaggia, come dire, più distante di quella di queste galassie rossicce. Perché allora potremmo vedere più da vicino quell'universo appena nato. Esiste questa possibilità? La risposta è affermativa. Noi abbiamo la possibilità di osservare una luce primordiale. Da dove ci arriva quella luce? Diciamo, non ci arriva da una direzione precisa, no? Per cui uno dice, ecco, là, da quel punto, arriva la luce primordiale. No, ci arriva da ogni punto dello sfondo nero del cielo. Vi disegno questo quadratino per dire una regione qualunque in cui non vedo nulla. Quel buio, quel nero, in realtà non è nero. Se lo osserviamo con uno strumento sufficientemente sensibile e capace di misurare luce a lunghezze d'onda maggiori della luce visibile nelle microonde, quindi a lunghezze d'onda di qualche millimetro, bene, scopriamo che quel nero non è nero, che quel nero brilla in realtà di una luce debolissima, ma misurabile, e anzi misurabile con precisione, con grande precisione. E allora, naturalmente, questo noi lo vediamo nell'immagine delle galassie di JWST, ma questo è esattamente il nero che fa da sfondo al cielo che vediamo con i nostri occhi. Potete portare a casa questo pensiero. Quando vediamo il cielo stellato, siamo giustamente attirati dalle stelle, Ma fra una stella e l'altra, quel nero rappresenta niente meno che la luce primordiale dell'universo, che con gli occhi non possiamo apprezzare, ma se avessimo uno strumento adatto, proprio lì quel fondo ci apparirebbe con una brillantezza debolissima, ma percettibile e misurabile. E allora ecco, stiamo osservando luce che ha viaggiato per l'intera età dell'universo, sostanzialmente, tranne quell'inizio che è uno 0,003%, perché l'universo aveva iniziato a espandersi da un tempo relativamente piccolissimo. Quindi stiamo avvicinandoci a un universo neonato proprio, e allora la questione è, ma la legge di Planck, che abbiamo visto funzionare così bene per i nostri esperimenti di laboratorio e funziona bene per le stelle, è qualcosa che funziona anche per questo universo primordiale, per questo universo in cui tutta la realtà fisica era appena mossa dalla espansione dell'universo. Qui vi sto mostrando la curva teorica dell'equazione della legge di Planck, che abbiamo già visto prima, per una temperatura che è quella che ci possiamo aspettare, per questa radiazione primordiale. Ma più che il valore assoluto, mi interessa vedere se i punti sperimentali vanno d'accordo o meno con questa curva. E questi punti saranno poi quelli che ci danno la vera temperatura. Bene, questo è stato fatto in modo assolutamente preciso dall'esperimento FIRAS. Guardate i punti come si allineano perfettamente alla legge matematica. Qui stiamo trovando una corrispondenza da brivido tra la legge di Planck e le osservazioni. Ma la legge di Planck applicata a un momento iniziale della storia dell'universo. E questo fit perfetto, questa corrispondenza meravigliosa, ci permette di fissare il valore della temperatura di questo universo primordiale in modo assolutamente, accurato, con una precisione straordinaria. E questa è un'evidenza che tanti danno un po' per scontato, ma che io trovo veramente affascinante, perché invece ci mostra davanti ai nostri occhi che almeno fino al limite della precisione che vediamo qua, noi possiamo veramente fidarci del fatto che queste leggi continuano a valere in un universo che varia e che muta radicalmente. C'è qualcosa di misterioso nell'esistenza di leggi così tenaci e così precise e così fedeli alla storia di un universo che muta nei miliardi di anni. E sono leggi scritte nel linguaggio matematico. La legge matematica, qui stiamo vedendo, che descrive la fisica di 13,8 miliardi di anni fa. Direi di più, lo fa con una precisione che oggi non riusciamo più a ottenere nell'universo attuale, per mille ragioni. Una precisione di questo tipo, nella corrispondenza tra la legge matematica, la curva continua blu, e i punti sperimentali, è difficilissimo, se non impossibile, ottenerla in un oggetto naturale oggi. E questo perché? C'è un motivo profondo, ed è il fatto che più noi andiamo indietro nella storia dell'universo, più ci avviciniamo al momento iniziale dell'universo, e più il comportamento dell'universo stesso si semplifica. L'universo iniziale è semplicissimo. Lo possiamo descrivere con 6 parametri, al meglio di quello che facciamo oggi. 6 parametri descrivono la fisica dell'universo primordiale. E tutte le relazioni, come si dice in fisica, sono lineari, cioè a una causa corrisponde un effetto proporzionale. Questo non è più così nell'universo attuale, è molto più complesso e siamo lieti della complessità. Noi siamo, come esseri umani, l'oggetto più complesso, quindi non è una critica alla complessità, ma è la sorpresa del fatto che più noi andiamo indietro nel tempo e più si sfiora una semplicità radicale, dove la formula matematica tende quasi a confondersi con la realtà, a diventare la stessa cosa. Quindi c'è un equilibrio perfetto, in particolare nell'universo primordiale, per quanto riguarda questa curva, tra la radiazione e la materia. La legge di Planck vale nel caso di un equilibrio termodinamico e questo lo si realizza in modo essenzialmente perfetto nell'universo primordiale, in un universo quindi semplice che possiamo riconoscere in questa corrispondenza. E quindi mi piace a questo punto, concludendo, citare questa frase di Eugene Wigner, premio Nobel per la fisica, che diciamo cattura in modo, secondo me, profondo questa sorpresa, questo stupore, no? Dice così: il fatto miracoloso che il linguaggio della matematica sia appropriato per la formulazione delle leggi della fisica è un regalo meraviglioso che noi non comprendiamo né meritiamo. È sorprendente perché il linguaggio matematico, se ci pensate, è una capacità della mente umana. Il linguaggio matematico, da Pitagora in poi, forse anche prima, è la scoperta di noi a noi stessi, che abbiamo questa capacità di leggere, no, la natura e di costruire una logica, una struttura matematica coerente. Questa è una cosa che abita la mente e che questa cosa che abita la mente sia così profondamente adeguata a descrivere l'ordine della natura e non solo l'ordine della natura che abbiamo di fronte a noi, no, l'universo di 14 miliardi di anni fa. E questo è sorprendente, dice, è qualcosa che noi non comprendiamo e non meritiamo, perché è un lusso. Noi potremmo vivere anche senza questo, anzi, diciamo, l'abbiamo scoperto recentemente come esseri umani, fino a che punto arriva questa profondità, no? Non lo comprendiamo e non lo meritiamo. Bene, allora, diciamo, questo nostro fondo primordiale, noi lo abbiamo mappato, noi adesso intendo proprio come diciamo la nostra comunità scientifica, e il nostro gruppo all'Università di Milano è stato protagonista di questo, l'abbiamo mappato non solo in un angolino del cielo, ma su tutta la sfera celeste, attraverso il satellite Planck, che qui vediamo in questa animazione, che ha fatto una specie di scanning di tutta la sfera celeste, raccogliendo questa luce primordiale che ha viaggiato, no, per l'intera o quasi intera età dell'universo, ci ha portato quindi un'informazione che risale a un'epoca che è precedente alla formazione delle galassie, delle stelle, dei pianeti, quando l'universo era ancora, diciamo, informe, potremmo dire, no? E qui vediamo il satellite che ruota su se stesso, segue la Terra intorno al Sole nel suo giro, quindi ogni 6 mesi questo angolo gira di 180 gradi, abbiamo una mappa di tutta la sfera celeste, dove questa fascia rossa, che cos'è? È la nostra galassia, perché noi siamo dentro la nostra galassia che in qualche modo disturba l'osservazione, ma poi siamo in grado di eliminare questo disturbo. E questa non è più un'animazione, ma è letteralmente la fotografia di quell'universo primordiale, dove abbiamo questa luce debolissima che, come abbiamo visto, corrisponde a un corpo nero, a una legge di Planck, intendo dire, pressoché perfetta. Ma qui vediamo una cosa in più, vediamo queste lievi differenze tracciate da questa scala di colori, e sono lievissime, sono una parte su 100.000, è un'increspatura appena accennata, ed è un'increspatura della densità dell'universo, alla quale è associata, che cosa? Una temperatura. E allora possiamo interpretare, anzi dobbiamo interpretare queste piccole differenze di densità, ovvero di temperatura, ovvero di colore su questa mappa, come delle piccole differenze nella temperatura della legge di Planck, sempre lei. In questo punto, dove abbiamo una macchiolina rossa, quindi più calda, c'è una scala di colore qua sotto, dove è un pochino più calda, cambia la quarta cifra decimale della temperatura. Dove è un po' più fredda, invece è un 2, abbiamo un 1. E questa è la lieve, lievissima increspatura, pensate, dalla quale dipende tutta la fioritura dell'universo. La fioritura dell'universo dipende dal fatto che inizialmente avevamo queste piccole sfumature di densità diverse, e allora da lì in poi, a cominciare dalla gravità, legge di Einstein che abbiamo visto, e tutte le forze fondamentali hanno collaborato a formare le prime galassie, le stelle, l'evoluzione della materia nelle stelle fino al presente. Ma la legge universale, la legge di Planck, è ancora, diciamo, quella che governa la fisica di questo universo primordiale. Planck, al quale è dedicato il nome del satellite, del telescopio spaziale che abbiamo appena visto. E quindi concludo davvero con questo tuffo nell'universo primordiale e con questa osservazione di Einstein che credo sintetizzi bene il nostro stato d'animo dopo questo percorso. La cosa più incomprensibile, più stupefacente, no? Più sorprendente è proprio il fatto che l'universo sia a noi comprensibile. Grazie per l'attenzione.